Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Non ho voluto neanche fare la retro, sono uscito diretto, sono partito un po' aggracchiando un po' a stentoni il furgone che andava proprio a tutti in seconda.
Non realizzai subito la cosa, dissi che non ci sarebbero stati problemi, ma con il passare dei minuti realizzai tutto. Chi avrebbe guidato il pulmino? Storie di fine estate e di obiettori di coscienza in una puntata che si intitola In furgone.
Spingete tutti insieme! Forza! Così qua! Così!
Comunque, ricordatevi tutti che io sono il più eminente studioso di frusta degli Stati Uniti!
Ci siamo, prendete! Inserisco la marcia!
Vai, tesoro!
Marcia ora, Sana. Corsa, salta su, dai,
avanti Sheryl, tutti
qui, ecco, brava,
Sheryl,
rallenta,
non posso rallentare,
forza, brutto rimbambito,
non posso, lo capisci, non posso rallentare,
avanti, ecco,
è una delle scene iniziali di Little Miss Sunshine, quella che vi abbiamo appena fatto sentire, quando il furgone, che per gli amanti e i feticisti dei furgoni d'epoca è un Volkswagen T2 bianco e giallo, riesce a ripartire dopo che si è fermato, ma non può rallentare. Quindi tutti quanti i componenti dell'equipaggio, che poi sono i familiari che stanno partendo per questo viaggio verso un saggio che dovrà fare la figlia, la nipote più piccola, la bimba più piccola, riescono a salire al volo su questo furgone. Perché apriamo con questa sera, con questo episodio, perché la puntata si intitola In furgone e racconta la storia di un giovane uomo che è un obiettore di coscienza e deve guidare un furgone, anche se non ha la patente per farlo. E poi invece andiamo in un altro luogo, andiamo in Liguria, quando a un certo punto un gruppo di ragazzini si trova davanti a un furgoncino, un pulmino del circo, che è stato letteralmente abbandonato. E la linea di confine che vi raccontiamo oggi è tracciata proprio da un pulmino, da un piccolo furgone, che decide per i protagonisti, decide che piega prenderà la loro vita. Prende una buona piega, state tranquilli, ma la linea d'ombra di fatto oggi è quella lì. Mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'ombra. Mi avevano assegnato al centro aggregazione giovanile di Lunetta, piccolo quartiere alle porte della città di Mantova. In qualità di obiettore di coscienza avrei dovuto affiancare per circa un anno le operatrici nella gestione dell'intera struttura. Il centro era frequentato da ragazzi con un'età media che andava dai 7 ai 15 anni. Con me, oltre alle tre operatrici, anche altri due obiettori, Gianmarco e Nicola, anch'essi poco più che ventenni. Mi ero ritrovato a svolgere il servizio civile più per scelta di comodo che per vero e proprio sentimento antimilitaristico. Non mi andava di trascorrere un intero anno in caserma, lontano da casa, dagli amici e dalle mie abitudini giornaliere. Inoltre, in quel periodo, avevo appena terminato gli studi e iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia. Così, svolgendo il servizio vicino, avrei potuto, all'occorrenza, riuscire a lavorare qualora ci fosse stato bisogno. Nonostante già avessi compiuto 20 anni, non avevo ancora conseguito l'esame per la patente di guida, un po' per pigrizia e un po' perché gran parte dei miei amici che frequentavo già avevano la macchina, mi ero adagiato e mi facevo scarrozzare ogni volta. Per di più, anche al lavoro andavo sempre accompagnato da mio padre e così non sentivo ancora la necessità di prendere al più presto la patente. Qualche nozione di come si guidasse ce l'avevo, ma per sentito dire o per aver osservato gli altri. Ricordavo che con il piede sinistro si azionava la frizione che serviva ad inserire le marce, il freno stava al centro e con il destro si poteva accelerare. Semplice, pensavo. Un giorno mi deciderò a fare tutti gli esami, ma al momento non mi andava.
Era una compagnia, tutti avevano la patente, bene o male, cioè erano dai 18 ai 21 anni, bene o male ce l'avevano tutti. Poi io proprio avevo gli amici che poi mi scorazzavano di qua e di là, cioè non avevo mio padre, quando andavo a lavorare lavoravo insieme, perciò la mattina andavo con lui e tornavo la sera con lui, perciò cioè, non avevo questa esigenza. Poi ho fatto un anno addirittura a Venezia e là la patente proprio non mi serviva.
Quel giorno la responsabile ci convocò in ufficio, me e Gianmarco, per comunicarci che avremmo dovuto l'indomani accompagnare alcuni ragazzi nel centro città. Aveva promesso di portarli al cinema a vedere Il Re Leone. Sarebbero stati circa 7-8 ragazzini, pertanto avremmo dovuto utilizzare il pulmino del centro, che di posti ne aveva 9. Fin dai primi giorni non avevo rivelato a nessuno del fatto che non avessi la patente, un po' per vergogna e un po' perché temevo potessero pensare che non fossi riuscito a passare gli esami perché bocciato. Così, quando ci fu da decidere chi avrebbe, tra me e Gianmarco, guidato il pulmino, lasciai tranquillamente fare a lui. Io nel frattempo mi sarei dedicato a mantenere l'ordine tra i ragazzi durante il tragitto. Partimmo verso le 14.30 dal piazzale davanti al centro giovanile. Il primo spettacolo pomeridiano sarebbe iniziato alle 15.45 e il cinema distava circa 4-5 km, per cui avevamo tutto il tempo di arrivare, trovare parcheggio, fare biglietti, con una calma assoluta. Durante il breve tragitto tutto proseguì a meraviglia. I ragazzi, istruiti a dovere, non crearono grosse difficoltà. Pertanto arrivammo in centro città con largo anticipo. Gianmarco, una volta parcheggiato il pulmino, mi si avvicinò dicendomi che, finito lo spettacolo, non avrebbe fatto ritorno in pulmino con noi, in quanto sarebbe dovuto andare per delle commissioni in città e aveva già avvisato la responsabile. Ecco, subito io non realizzai la cosa. Dissi che non ci sarebbero stati particolari problemi, che avrei gestito io i ragazzi da solo, ma con il passare dei minuti realizzai tutto. Chi avrebbe guidato il pulmino? Io mi vergognavo terribilmente a rivelare il mio segreto, soprattutto nei confronti dei ragazzi. Ero completamente nel panico. Per tutta la durata della proiezione del film, non feci altro che pensare come poter districarsi dall'inghippo. Se avessimo preso un autobus per rientrare, come avrei spiegato di aver lasciato il pulmino in città? Insomma, era veramente un pasticcio. Feci un grosso respiro e presi la decisione. Avrei guidato io.
Guardavo gli altri e dicevo, ma è semplice, cioè, vedo schiaccio un piede, l'altro qui tranquillo, quando c'è, la dovrò prendere, è una roba semplice, secondo me. Non vedevo questa difficoltà, cioè, proprio sì, ero forse andato su una macchina, ma non avevo mai guidato proprio, e salire proprio la prima volta, proprio ti giuro, era una roba, avevo sudori da tutte le parti, cioè, poi sapere di avere di dietro dei ragazzini. Cioè.
In definitiva si trattava di mettere in pratica le pochissime nozioni di guida che ero riuscito a capire. In fondo si trattava di pochi chilometri. Una volta uscito dalla città, la strada era un rettilineo poco trafficato, con un solo semaforo. Insomma, non avevo alternative. Uscimmo verso le 17.30 circa. In breve, radunati tutti i ragazzi, salutammo Gianmarco e ci dirigemmo verso il parcheggio. Il pulmino stava lì. Grazie al cielo non dovetti effettuare grosse manovre per uscire dal parcheggio. Dissi ai ragazzi di stare particolarmente in silenzio. Se avessero fatto i bravi, promisi loro che avremmo fatto ancora molte uscite di questo tipo. Nonostante fossimo oramai in inverno avanzato, stavo sudando parecchio. Le mani stringevano forte il volante e dalla fronte cominciavano a scendere piccole goccioline di sudore. ero riuscito a passare dalla prima marcia alla seconda, gracchiando un po', ma c'ero riuscito. E da quella marcia non mi staccai più. Mantenni una velocità che oscillava tra i 30 e i 40 all'ora, non di più. Più di un'automobile nel superarmi mi suonò, ma l'importante per me era proseguire nella mia marcia. Tutto stava andando bene. Dopotutto, man mano che avanzavo, mi accorgevo di non essere poi così una frana nel guidare. Importante era portare a casa sani e salvi tutti quei ragazzini, e ci stavo riuscendo. Quando vidi in lontananza l'edificio giallo del centro giovanile, mi si aprì il cuore. Ricordo che mi emozionai a tal punto che mi scese una piccola lacrima. Ero riuscito a compiere l'impresa, da incosciente, certo, ma c'ero riuscito. Una volta giunto nel grande piazzale sottostante, mi fermai, appoggiai la testa sullo schienale e mi dissi: bravo Antonio. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, poteva che chiamarsi In Furgone la puntata di oggi, un po' perché io ho una passione smodata per i furgoni e purtroppo faccio un lavoro per cui non mi serve, visto che sostanzialmente lavoro con la voce, con le parole, con la scrittura e con i microfoni, però c'è una parte di me che in qualche modo dice: dovresti fare tipo 4 figli per avere una buona scusa per prenderti un furgone. Ma questo è una cosa che non riguarda la storia di Antonio. La storia di Antonio riguarda un episodio avvenuto tanti anni fa, l'avete sentito, e ovviamente Antonio è qui con noi. Pronto, ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno Matteo, ciao.
Tu adesso non fai un lavoro per cui ti serve un furgone, vero?
No, però guido la macchina, cioè okay. Tutto il giorno sono in macchina.
Ok, quello diciamo, sapevo che poi la patente l'avevi presa dopo.
Sì, dopo 3 mesi, perché a febbraio è successo il fattaccio e a giugno io ho preso la patente. Proprio è stata forse la scintilla che ha scatenato proprio questa necessità. Appunto, ho capito che la patente dovevo prenderla.
Che c'era bisogno, insomma, in qualche modo. Senti, ma quindi a distanza, devo dire, un po' tutto quello che raccontiamo, soprattutto se lo scriviamo e se lo risentiamo, come capita a Linee d'Ombra, come capita quindi attraverso la mia voce, tutto un pochettino fa tenerezza quando lo risentiamo. Però a maggior ragione oggi, che guidi tutti i giorni, come moltissime persone, usi la macchina tutti i giorni, ti fa tenerezza l'immagine di te a quell'età che porta sto furgone con dietro? Scusami, quante persone avevi su
erano sto 8 bambini da 8-10
insomma,
anni,
un bel carico direi.
Il furgone ne portava 9, carico. Proprio eravamo giusti al limite proprio.
ti fa tenerezza quell'immagine di te?
Abbastanza, sì, infatti c'è, è stato, cioè, a volte ci ripenso, spesso ci ripenso, e a volte magari vedo, incrocio in strada dei furgoni con magari furgoni con bambini su, con che certo. Scuola di calcio, così, e mi viene proprio la pelle d'oca, proprio perché appunto sono state, poi a parte che quell'anno lì è stato un anno proprio che mi ha toccato da tanti punti di vista, proprio è stato un bell'anno, ecco, proprio perché a me piacciono i bambini, ho sempre, come sai, non so, ti ho detto Anita, io ho 3 figli, certo. Proprio il mio desiderio fin da piccolino è proprio avere bambini, cioè avere il... Dopo ho fatto un lavoro che è tutt'altro, però insomma,
cosa fai esattamente?
Adesso io faccio il settore commerciale di un istituto di vigilanza, impianti d'allarme, servizi di sicurezza, non è proprio niente a che fare con i bambini, però il mio sogno sarebbe stato quello, proprio di avere a fare, non so, il maestro, quelle cose lì, però la vita mi ha indirizzato per altre strade.
Beh, però c'è sempre modo e tempo, no? Per declinare quella cosa lì, chi lo sa, magari in futuro, quando
sì,
avrai
quando
più tempo.
Oh, sai, esatto, quando vado in pensione mi piacerebbe fare del volontariato.
Tre figli non è un numero lecito per prendersi un furgone?
No, cioè, però ho una macchina grande, ho preso una macchina con bauli okay. grandi perché no, infatti, mi sono fermato a tre, basta, perché io sono cresciuto con, non so se tu conosci, la famiglia Bradford. 8 figli,
certo,
il mio sogno è stato quello, no. Avere tanti figli, però insomma dai.
Beh, nasce lì, no, un po' quel furgone Volkswagen che è diventato poi per tutti quanti un riferimento, ma basta parlare di furgoni. Senti, è vero che questa storia l'hai raccontata solo un anno fa perché in qualche modo ti imbarazzava?
Sì, me la sono sempre tenuta per me proprio, perché cioè, mi imbarazzavo, mi vergognavo un po' e poi insomma ho sempre avuto la paura, cavoli, magari... potrebbe essere andato in prescrizione, però potrebbe ritiro il patente, non so.
Certo, potrebbe essere retroattivo e ti vengono a prendere,
infatti,
no? Bussano la porta.
Anche a casa. Che
salve, c'è il signor Bondavalli, buongiorno.
Anche a casa ho raccontato pure, soprattutto mio figlio che ha 15 anni, e è rimasto lì, cavoli, ma sei un incosciente. Certo, non è un bel esempio.
Senti, invece però immagino che quei ragazzetti, quei bambini tu non li abbia più visti, oppure vivi in un posto in cui rimangono i contatti e le relazioni?
No, due ho mantenuto, sono amici in Facebook, perché loro avevano 10 anni, io ne ho 21, hanno 40 anni, io ne ho 50, perciò siamo lì, cioè due li ho proprio, mi hanno seguito nell'arco degli anni, cioè sono rimasti molto, legati proprio.
E loro lo sapevano che tu non avevi la patente?
No, non l'ho mai saputo, cioè non l'ho mai detto.
Nessuno neanche. Lo sapeva, perfetto, quindi lo scopriranno, mandagli il podcast di questa puntata, oppure
devi ascoltarlo. Sicuramente, se poi ascoltano Radio 24, cioè un colpo...
Sarà un bel modo per farlo, abbiamo rischiato la vita e non lo sapevamo.
Non lo sapevo. Uno di loro c'era, uno di loro quel giorno lì era, un altro no, ma uno c'era proprio.
Era proprio su quel furgone.
Sì, a fianco di me proprio.
Antonio, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata. Ti faccio i migliori in bocca al lupo per tutto. A presto.
Ciao, grazie Matteo.
Ciao, grazie. Ciao. I know what you're thinking. We won't go down. I could feel us sinking. Then I came around. And everyone I'd loved before flashed before my eyes. And nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I for something new, and I wanted something beautiful, I wish for something true, been looking for a reason, man, something to lose, when the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's another ecco, ci teniamo a ripeterlo più di una volta e lo rifacciamo anche adesso, non fatelo a casa, cioè non provatelo né a casa né in strada. In sostanza, se c'è una patente serve per guidare, quindi non provate a rifarlo. Noi però ringraziamo Antonio per la sua storia, ora lasciamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova...
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Chi ha vinto tra Joe Biden e Donald Trump? I cittadini americani hanno votato per il loro nuovo presidente. Radio 24 racconta il voto negli Stati Uniti con ampie finestre nelle edizioni del giornale radio e con appuntamenti speciali. Alle 13 il punto di metà giornata con Alessio Maurizi a effetto giorno. Dalle 16 Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci sarà tutto dedicato al duello americano. Alle 18 Focus Economia di Sebastiano Barisoni punterà i microfoni oltreoceano insieme a Sergio Nava per tentare una prima sintesi del voto negli Stati Uniti. Elezioni americane 2020. Sfida per la Casa Bianca. Naturalmente qui, su Radio 24.
Linee d'ombra.
Questa storia è del 1979. Io ero un ragazzino di 13 anni, vivevo a Pietraligure. Era primavera, era appena passata la Pasqua, e come tutte le primavere, anche quell'anno c'era stato il circo. Si trattava di uno dei soliti circhi che giravano la provincia per svernare e poi, dopo la Pasqua, ripartivano con la stagione di giro. Io abitavo proprio davanti al parcheggio in terra battuta dove stazionava il circo e, con mia grande sorpresa, il mattino che il circo se ne andò, rimase un solitario furgoncino sul piazzale. Inizia così la storia che Mario Gastaldi ha raccontato lo scorso anno ad Alessandria in un'edizione speciale di Mio Cugino, la serata che Mauro tiene abitualmente a Roma. In una puntata che si intitola In furgone, la seconda storia di oggi è proprio la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Il pulmino era un Fiat 900, una specie di supposta, che a guardarlo dal davanti o dal di dietro non faceva nessuna differenza. Quando l'ho visto, per prima cosa ho pensato: passerà qualche giorno e lo verranno a prendere. Ma i giorni passavano e nessuno veniva a prenderselo. Rimase tutto solo lì in quel parcheggio, che allora mi sembrava enorme. Giorni e giorni. A quel punto noi amichetti cominciamo ad interessarci a quel piccolo pulmino. Ci avvicinammo un passo alla volta, dapprima verificammo che effettivamente apparteneva alla gente del circo, perché vedemmo che era carico di tutto il necessario, manifesti e colla, e poi ci accorgemmo che aveva le chiavi inserite nella toppa della portiera.
E lì noi diciamo, boh, è nostro. Ci parte un'idea geniale, molto geniale, diciamo, è nostro, ha le chiavi, la porta è aperta. Lo prendiamo, ce lo portiamo in una discarica qui vicino, di quelle pezze abusive, in un paesino qui vicino, lo riverniciamo e facciamo le nostre belinate.
Dopo giorni e giorni di osservazioni, facciamo un ragionamento semplice e lineare. Siamo gente di mare e sappiamo che, secondo la legge del mare, se uno in mezzo al mare trova una barca, quella barca diventa sua, e per noi quindi vale lo stesso col pulmino. Noi abbiamo trovato quel furgone e quel furgone diventa nostro. Così mi metto d'accordo col mio socio che l'indomani, dopo cena, saremmo andati a prendere il nostro furgone di soppiatto e l'avremmo portato via. Avevamo 14 anni, l'età giusta per essere esperti piloti. Infatti il mio socio mi dice: guido io che l'ho già fatto. All'appuntamento mi presento in tuta mimetica fatta di salopette, che andavano di moda allora, e felpa giallo limone. Con quella felpa penso che mi avrebbero visto anche da Marte, ma me ne frego. Con me ho anche un oggetto molto caro all'epoca, la tanichetta della benzina, perché era mia abitudine girare con la tanichetta per fare il rabbocco ai motorini. Raggiungiamo il furgone, saliamo, il mio amico lo mette in moto e partiamo. Facciamo prima un giro di prova nel parcheggio per prendere dimestichezza col mezzo e poi, dopo averla presa, ci buttiamo in un vialone per prendere la strada verso una specie di discarica abusiva dove eravamo certi che saremmo stati al sicuro. Tutto sembra procedere al meglio, tranne il fatto che stiamo viaggiando al buio perché ci dimentichiamo di accendere i fari. Quando ci accorgiamo che al semaforo, un centinaio di metri più avanti, notiamo un posto di blocco dei vigili, che tra l'altro ci conoscevano benissimo a causa dei motorini e sapevano che non avevamo la patente. Ma non siamo capaci di fermarci, accendiamo le luci e cerchiamo di rallentare per aspettare il verde del semaforo, per cercare di passare inosservati. Gonfiamo il petto, ci mettiamo in postura da uomini, un pochettino più seria, e i vigili non si accorgono di noi. Li abbiamo superati, siamo salvi. L'emozione di superare il posto di blocco ci dà la conferma che da lì in avanti tutto sarebbe andato alla grande. Intanto, poco dopo, il viale finisce e ci immettiamo in una stradina secondaria. Io continuo ad avere in braccio la mia tanichetta come fosse un figlio. Va tutta alla grande fino a quando il mio socio ladro, pilota esperto, mi dice che non riesce a far entrare la marcia. Lo vedo armeggiare e non riuscirci e penso di doverlo aiutare. Ma così facendo entrambi ci concentriamo sul pomello del cambio della marcia e ci dimentichiamo la strada. Ci stavamo muovendo ma eravamo disinteressati a dove stessimo andando fino a quando non alzo lo sguardo e mi accorgo che stiamo andando a sbattere contro un muro. Lo schianto è pazzesco e noi siamo ovviamente senza cinture che allora non erano nemmeno obbligatorie.
Io vi ritrovo, tanichetta così, ricoperto di vetri, illesi. Panico proprio totale, il pulmino era mezzo sfasciato, quindi di corsa cerchiamo di venire fuori dai finestrini e scappiamo, perché qua ci hanno sentiti, no?
Terrorizzati passiamo anche attraverso un piccolo fiumiciattolo, pensando che se avessero chiamato i cani, almeno così non avrebbero sentito il nostro odore. Io, che fino a quel punto avevo continuato a stringermi al petto la mia tanichetta, preso dal panico, prendo la decisione di separarmene. Dovevo davvero essere disperato perché separarmi dalla tanichetta dove c'era ancora un po' di benzina dentro è stata la scelta più difficile della mia vita fino a quel momento. Torno a casa abbastanza disperato, ma a mia mamma dico ovviamente che è andato tutto bene, che ho fatto prima del solito perché sono stanco e voglio andarmene a dormire. Nei giorni successivi, nonostante tenessi le antenne dritte, non ho saputo più nulla. Solo in estate ho scoperto che i miei genitori erano stati chiamati dai vigili e avvisati che facevo parte della banda che aveva distrutto il furgoncino del circo e obbligati a ripagare il danno. I miei sono stati molto bravi. Invece di rimproverarmi, non sarebbe servito a nulla, mi hanno fatto passare l'estate a rastrellare la spiaggia di un loro conoscente che aveva degli ombrelloni. Coi soldi guadagnati ho ripagato il danno del furgone e mi sono comprato una tanichetta nuova. Off the place. Grazie a Mario Gastaldi che ha raccontato questa storia a un'edizione di Mio Cugino ad Alessandria lo scorso anno. Anche questo, ovviamente, ci mettiamo un disclaimer: non fatelo a casa, non prendete furgoni abbandonati, tanto più se sono del circo. Ora, a proposito di furgoni e strade e incidenti, sentiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra, la storia di Antonio Cocco.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Linee d'ombra.
Quando sono stato per la prima volta a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, per visitare l'archivio idealistico nazionale, per conoscere le persone che lo animano, Natalia, Nicola e tutti quelli che ci girano intorno, Laura, insomma, tutte le persone fantastiche che lavorano intorno all'archivio e intorno al premio Pieve, che è il premio dell'archivio, appunto, io mi sono sempre domandato che tipo di persone sono quelle che portano i loro diari o i diari dei propri familiari qui a Pieve. E un anno l'ho scoperto perché ho avuto la fortuna di leggere gli 8 diari finalisti, e tra questi c'era proprio questo racconto qua, questa serie di storie qua. C'era il libro tratto, o perlomeno, perdonatemi, non c'era ancora il libro, c'erano le lettere di Antonio Cocco, scritte e raccontate dal fratello. Il fratello era appunto Gianni, e quindi avevo avuto modo di incontrarlo lì sul palco e di leggere anche non solo l'enorme commozione quando il libro del fratello, o meglio le lettere del fratello, hanno vinto il premio Pieve, la grande commozione nel ricordare questo fratello smarrito, perduto da lui, dagli altri fratelli. Ricordo che i fratelli Cocco erano 10, compreso Tony, e soprattutto dal papà e dalla madre, che non hanno più rivisto un figlio che è scappato una notte e non si è più rivisto, l'hanno ritrovato in Indocina quando, appunto, con la legione straniera è arrivato letteralmente dall'altra parte del mondo. Ecco, questa storia l'ho conosciuta là, quel giorno, e ogni giorno quando Mauro Pescio ce ne racconta un pezzo io mi stupisco del potere di questa storia, delle parole di questo ragazzo che si trova in Algeria, che sa che il suo futuro può davvero prendere due direzioni letteralmente opposte. Una è tornare a casa, l'altro è infilarsi in una guerra. Lui, che non aveva mai imbracciato un'arma, potrebbe ritrovarsi in Indocina. E in questo episodio assaporiamo ancora di più quel passaggio, quella possibilità di bivio assoluto, quella linea d'ombra che potrebbe separare per sempre una vita dall'altra parte della sua vita. Papà, ora è il momento buono di ribaltare tutto il mondo, perché spero che tra una cosa e l'altra mi caccino fuori dai piedi, perché solo con la mia malattia credo che non ce la farò.
Quando Antonio scappa, quando il padre viene a sapere che è stato arrestato in Francia e poi sotto ricatto, dico io, arruolato nella legione straniera, il padre prima comincia a vedere se si può fare qualcosa per farlo tornare a casa. Quando si, come dire, sbatte contro il muro dei Tony a 18 anni, e nella legione si può essere arruolati anche senza il consenso del padre, anche 18enni, sebbene la maggior età fosse a 21, sottolineo sempre solo nel caso di stranieri, perché per i francesi dovevano essere maggiorenni, 21enni, allora a quel punto il padre incomincia, tra l'altro, a pensare anche a organizzare una fuga, ad andare in Algeria e cercare di organizzare una fuga. Si rende conto che è innanzitutto una cosa molto difficile, ma che mette a rischio, che è una cosa rischiosa per Antonio. A quel punto lui punta tutto sull'aspetto diplomatico e giudiziario. La Francia, l'ambasciata francese, il governo francese attraverso una serie di avvocati a Parigi, e questi sono gli aiuti che gli dà soprattutto il credito italiano, la banca. Poi la mobilitazione o comunque interessare vertici politici e di governo, e questo lo fa attraverso la Democrazia Cristiana, altre cose tipo i padri chitarristi armeni eccetera eccetera, ma e l'aspetto giudiziario, cioè lui apre una vera e propria vertenza giudiziaria nei confronti della Francia, del governo francese, che porterà avanti. A quel punto è Antonio che invece incomincia a parlargli di fuga.
Mi viene anche da ridere, sono proposto per l'asma e mi trovano male al cuore, chissà che vada in malora un po' di più. Scrivetemi pure a Saida, che mi arriveranno anche se sarò trasferito a Sidi Bel Abbès, come credo. Puoi mandarmi un po' di soldi, mi faresti un grande favore perché sono asciutto. Mi raccomando per quella cosa per il mio cuore, credo che sia importante.
A Orano era stato trasferito per le visite mediche e l'avevano trovato un po' debole di cuore, ma abile. Tant'è vero che lui poi è rimasto a Orano un po' e era molto contento, perché il comandante, un tenente, siccome sapeva scrivere, disegnare molto bene Antonio, allora gli aveva commissionato dei lavori, gli aveva detto di fermarsi lì perché doveva disegnare delle cose, non so se delle cose tecniche riferite che riguardavano la vita militare oppure dei disegni artistici, questo non lo so.
Qui ad Orano me la passo bene ed è anche una bella città. Salutami tutti, mamma in particolare. Ti abbraccio, Tony. I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand that we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. Aspettiamo qui le vostre storie di Linee d'Ombra, le vostre storie di confine a lineedombra@radio24.it. Continuate a mandarcele, continuate a raccontarci qual è stato il momento in cui la vostra vita in qualche modo è cambiata, in un modo lampante, in un modo evidente o magari in un piccolo modo di cui solo voi vi siete accorti, magari anche dopo, non sul momento, però l'importante è che sia una storia di confine. Noi la prendiamo e la raccontiamo. Grazie ancora a tutti quelli che rendono possibile questo programma: Mauro Pescio, Anita Panizza, Paolo Corleoni e Luca Micheli. Noi torniamo domani, diamo la linea al GR. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!